piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Lavorare nei servizi segreti è un obiettivo molto duro, che solo in pochi riescono a portare a termine. Vediamo alcune cose molto curiose che non sapete in questo ambito. Se ci avete fatto caso, i servizi segreti indossano sempre degli occhiali e una specie di auricolare. Ma perché lo fanno? E a che cosa servono? Intanto c'è da dire che l'abbigliamento che indossano conferisce loro un aspetto serio e professionale, ed è molto più comodo rispetto a un equipaggiamento da combattimento. Invece gli occhiali servono per proteggerli da eventuali liquidi spruzzati e per evitare di essere accecati dal sole. Però forse l'auricolare è la parte più importante di tutto questo. Infatti tutti gli agenti segreti usano questo piccolo strumento per ricevere direttive da un centro di supervisione esterno. Quest'ultimo ha il compito di dirigere ogni minimo movimento dei servizi segreti. Di certo far parte dei servizi segreti è veramente difficile.
Certo, se uno deve farsi, e poi vi spiego perché sto ridendo, l'idea di cosa sono i servizi segreti, sentendo questo tutorial su YouTube che descrive i servizi segreti, e si trovi nella mia condizione, che ho davanti un agente, ex agente dei servizi segreti, potrei provarlo a descrivere: un signore tranquillo, pacioso, capelli grigi, un po' stempiato, con la barba, camicia a righe, catenina con, che è, San Cristoforo, la Madonna, che c'ha al collo, comunque catenina.
E lo porto da quando ero un ragazzino,
la catenina del battesimo. Lei è un agente dei servizi, è stato.
Sì, e devo dire la verità, anche molto divertito, è stata una...
Certo, se tutti pensano, tutti pensano che gli agenti siano così, con l'auricolare, con gli occhiali neri, è chiaro che lei può fare il suo lavoro tranquillamente. Tutti lo prendono, magari, che ne so, per un signore tranquillo.
Ma non è che penserà che io qui sono un millantatore?
No, 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 non è un millantatore. La persona che ho davanti è Paolo Salvatori, un ex funzionario dei servizi segreti italiani. Questo è certificato, è autore del libro Spie, l'intelligence nel sistema di sicurezza internazionale, edizioni da lei. Quindi ha fatto un libro proprio su quello che la sua vita, il suo lavoro, la sua esperienza. Chiaro, un agente segreto che scrive un libro sull'intelligence non è che può scrivere gli aspetti riservati relativi alla sicurezza del paese, questo lo diciamo subito. Ci sono rivelazioni che spiegano i segreti dell'Italia negli ultimi 30 anni. Tutti pensano che ogni tanto, giorni fa un suo collega ha lasciato dichiarazioni sul caso Moro, eravamo pronti lì appostati con i servizi di tutto il mondo di fronte all'ultimo covo delle BR, c'erano già le tende pronte per dove andavamo a mettere eventuali feriti, all'ultimo momento arriva una telefonata al Viminale, non intervenite più, il giorno dopo hanno ammazzato Moro. Si può scherzare con questa roba?
Infatti devo dire la verità che lo scopo, ecco, un sottotitolo del mio libro poteva essere l'intelligence dalla A alla Z, nel senso alla pretesa di spiegare al lettore medio e anche in qualche maniera a un certo tipo di addetti ai lavori, perché ci sono tante persone che hanno contiguità con l'intelligence pur non appartenendo all'intelligence, di spiegare che cos'è effettivamente l'intelligence e liberare soprattutto il campo dalle mitologie che molto spesso accompagnano questo mestiere.
Perché accade sempre, lo dico, nel nostro ambiente, lo dico anche a chi ascolta, può intervenire chiamando l'800240024. Oggi, se volete parlare con una persona che è nei servizi, che è stata nei servizi, conosce l'argomento, è qui a vostra disposizione. Io faccio le mie domande, le mie curiosità, e voi esponete le vostre. Nell'ambiente dei giornalisti c'è sempre il collega che è quello che conosce persone, che ti chiama, dice c'è uno scenario, da qui a poco potrebbe accadere qualcosa, è sempre molto misterioso. Lei che fa questo lavoro, come vi comportate nei confronti dell'informazione ufficiale? Avete voi una serie di punti di riferimento in cui in qualche maniera notizie devono essere date, devono girare, o anche semplicemente fa parte della grande opera millantatrice che esiste nei mediatori di informazione, secondo lei?
Diamo per scontato l'opera millantatrice e andiamo un po' oltre.
Certo,
andiamo un po' oltre.
Anche perché fa figo di riconosco uno,
sì,
mi ha detto cose.
Poi...
Le cose non si dicono così, tanto per cominciare, secondo lei. Le cose serie non è che si dicono così.
No, non si possono dire così, assolutamente. Anzi, il modo con cui l'intelligence esprime le proprie valutazioni e fornisce le sue informazioni in un sistema corretto è del tutto codificato. Quindi esistono dei canali attraverso i quali si può sapere che cosa l'intelligence pensa, che cosa l'intelligence ha scoperto. Ma questi canali sono canali istituzionali. La rivelazione alla all'amico di turno è il frutto molto spesso o di una chiacchiera da bar, oppure addirittura di una vera e propria azione millantatoria, o da parte del giornalista, ma anche da parte di quello che dà questa informazione.
C'è questa frangia intermedia, diciamo,
sì, ma perché...
di persone che sfiorano l'ambiente, ma in realtà non sono quelli che hanno in mano, che stanno nella stanza dei bottoni.
Sì, tra le altre cose io adesso qui distinguerei tra una situazione italiana e una situazione che può essere ascritta al contesto internazionale. In Italia, per esempio, di cultura intelligence non ce n'è molta.
Come, c'è pieno di università in Italia? Adesso so che tocco un punto che è pieno di università che insegnano intelligence.
Allora mi provoca.
È il mio mestiere.
Io sono un neofita dei mezzi di comunicazione e lei mi provoca.
Vabbè, fa l'agente segreto, dovrebbe avere gli strumenti per controbattere.
Io sarei curioso di sapere, per esempio, qual è il background intelligence delle persone che insegnano l'intelligence.
No, perché non si studia all'università. Lei come ha studiato per fare l'agente segreto? Vediamo così, facciamolo così.
La fase addestrativa.
Sia più vicino un po' al microfono, sentiamo
meglio. La fase addestrativa è una fase fondamentale in un'organizzazione intelligence.
Allora, prima ancora, come si entra?
Io potrei descrivere
dica lei, come è successo
la mia esperienza.
Lei.
Direi che un'esperienza virtuosa considerando il sistema Italia. Io ero inserito nell'apparato dello Stato e mi occupavo di commercio internazionale.
Lavorava in un ministero.
Sì, Ministero di Commercio Internazionale. Nel mio caso lavoravo in un settore particolare, che era quello che curava l'esportazione, l'importazione, il transito di materiali, direi strategici. Che vuol dire strategici?
Missili, bombe, testate.
Non solo, anche l'alta tecnologia.
Sistemi di puntamento.
No. Anche la tecnologia civile. Nel mio libro c'è una parte relativa al QCOM che è molto interessante. Ai tempi della guerra fredda tra Est e Ovest, il confronto forse più aspro è stato il confronto tecnologico.
Certo,
che ne dicevano i mezzi di informazione? Il divario tra la tecnologia dell'Occidente e quella del patto di Varsavia era molto forte.
E chi
vantaggio dell'Occidente?
Ah, ecco, sì.
Assolutamente. Si ricorda, abbiamo un po' la stessa età, si ricorda quando nei giornali mettevano a confronto le forze militari della NATO,
i disegni dei
cararmatini, ecco, tutto quello era un polverone incredibile, in effetti non teneva conto della tecnologia, e la tecnologia è sempre stata fortemente a vantaggio dell'Occidente. Ecco, in questo contesto io mi occupavo di questa materia.
Il servizio... Poi lo faceva da civile.
Da civile, assolutamente.
Era il suo lavoro.
Assolutamente. Il servizio, ovviamente, tra le altre cose, mi è cara l'occasione per ricordare l'ammiraglio Martini, che è stata una delle figure fondamentali per lo sviluppo dell'intelligence in Italia.
La Marina in Italia è molto legata.
La Marina in Italia è molto legata per una ragione molto semplice: era proprio l'unica forza armata che poteva disporre di le navi vanno dappertutto.
Ah, ecco, perché girano molto, quindi
di qualcosa da offrire al sistema NATO. E cioè la sua presenza nel Mediterraneo.
Quindi sì, non noi siamo abituati alle cosiddette missioni di pace, ma diciamo che per i primi 30 anni della nostra Repubblica gli italiani non è che andavano in guerra in giro per il mondo, solo le navi viaggiavano, i soldati stavano a casa, presidiavano il confine al nord d'Italia, ecco, quello facevano.
Ha premesso che non è esperto di intelligence, però questa osservazione è molto pertinente.
Ah beh, l'ho vissuto.
Molto pertinente. E infatti non a caso dalla Marina sono uscite le persone a più forte caratura intelligence in Italia e che hanno contribuito decisamente allo sviluppo dell'intelligence, perché praticamente parliamoci chiaro, noi siamo partiti da una posizione di grande sfavore.
Beh,
noi siamo partiti
la guerra,
come nazione ma addirittura c'erano delle clausole non pubbliche che impedivano lo svolgimento di un'attività effettiva all'estero. Quindi è chiaro che l'intelligence, da questo punto di vista, l'intelligence italiano è rimasto per tanti anni.
Ma è stata fatta un'opera al tempo, nell'immediato dopoguerra, con la nascita della Repubblica, diciamo, di epurazione, perché gli apparati dei servizi allora erano quelli fedelissimi al regime, l'ovra.
Beh, questo però è un discorso che riguarda un po' più in generale le forze armate.
Ma per l'intelligence in realtà, perché la stanza dei bottoni erano così, secondo lei, roba vecchia,
ecco,
per capire.
Ecco, però devo distinguere le cose che dico per conoscenza professionale,
no, solo quello che
è
sa.
Quello che so. Io credo che ci sia stato un iniziale processo di epurazione che poi in qualche modo è stato corretto, quindi l'ex classe dirigente fascista si è stata reintegrata per esempio nei ranghi delle forze armate, e siccome l'intelligence a quel tempo non esisteva, però diciamo i servizi segreti erano solo militari, è chiaro che anche i servizi segreti, immagino, poi c'è un personaggio, mi sembra, però non vorrei dire cose che magari non sono riscontrabili, però ritornando al discorso
del
di come sono
certo.
entrato, esatto,
io
quindi mi occupavo di questo settore, e il servizio italiano aveva l'esigenza di esperti che conoscessero la materia per poter iniziare un'attività di contrasto al traffico di tecnologie. L'Italia da questo punto di vista,
lei viaggiava per il suo lavoro?
Certo.
Che anni erano più o meno?
E gli anni 80.
Gli anni 80 lei viaggiava, conosceva la tecnologia, conosceva i clienti, conosceva il mercato.
Certo. E quindi in qualche maniera io...
Come avviene l'arruolamento, l'avvicinamento?
Ma guardi,
viene il signore con gli occhiali neri, no?
No.
Non lo so.
Assolutamente. Questa non gliela perdono, quell'introduzione non gliela perdono.
La gente questo pensa.
No, io assolutamente è stata una procedura, definirei di tipo amministrativo, una richiesta che poi ovviamente è stata mediata dalla Presidenza del Consiglio, perché lei sa l'intelligence è lo strumento principe di un esecutivo, quindi noi siamo dipendenti
le è stato detto ci sarebbe questa
detto,
possibilità
io chiaramente l'ho colta al volo.
La domanda qual è? Vuole entrare nei servizi oppure è più sfumata?
No, nel mio caso fu una domanda.
A quel punto serve un addestramento particolare.
E qui ritorniamo al discorso dell'addestramento. L'addestramento non finisce mai.
Cioè arti marziali?
No.
Ninja,
no,
queste cose?
No. Poi lei mi vede, quindi...
No, che ne so, magari...
Ecco, ci
è cintura nerissima
web...
di qualche arte marziale.
Anzi, io potrei essere da questo punto di vista un ottimo testimonial, no? Per poter dire che cos'è effettivamente un'intelligence. Perché nessuno osservandomi potrebbe dire questa è una terribile macchina da guerra, no? Ecco, no, diciamo che però...
Cioè, difesa al coltello, queste cose, niente.
No, non c'entra niente.
Sapere.
No, anche perché mi chiedo, ma quando tu stai magari in territorio ostile, in Pakistan,
nei film si vede, vai lì.
E magari malauguratamente il servizio di controspionaggio di quel paese ti scopre, che fai? Ingaggi un conflitto a fuoco per le strade di
Ruetta? È una brutta storia.
Sì, è una brutta storia, anche se anche da questo punto di vista io tenderei un po' a temperare
perché
le
uno
possibili
Stato, mitologie. Perché uno Stato non ammette che perché senza un accordo fra governi
stai sicuramente commettendo un reato, attività
spionistica, non può andare a lavorare.
Però c'è da dire una cosa, che normalmente esiste una reciprocità che tempera molto spesso. Guardi, le faccio un caso, si ricorda la resistenza afghana,
certo,
contro l'occupazione sovietica, no? Ecco, la CIA era molto attenta, la CIA sosteneva attraverso l'Arabia Saudita e i servizi segreti pakistani la resistenza dei mujahideen contro i sovietici, però era molto preoccupata e veramente ha cercato di opporsi per esempio a quelle strategie che tendevano all'eliminazione fisica dei sovietici nelle retrovie, degli ufficiali, degli appartenenti ai servizi, perché in qualche maniera se tu permetti azioni così letali e definitive rischi sempre
la ritorsione,
esatto,
giusta.
La ritorsione.
Quindi c'è una sorta di zona franca,
esatto,
in cui i servizi si muovono, al di là degli aspetti politici.
Però sicuramente se ti arrestano nelle vie di Lahore in Pakistan, non tirar fuori la pistola, anzi non
nemmeno le credenziali.
No, si tenta fino a che è possibile
di mantenere la sua identità. Lei sono un turista, così.
Un turista, sono un... Ecco,
in quel caso che succede? Entra in gioco i consolati?
Beh, nei casi in cui la crisi assume aspetti molto più preoccupanti.
Ma io immagino che più delle volte queste cose, ecco, si consumano, non è che si sa.
Perfetto.
Parlano fra di loro, fine. Ecco. Lei un no, immagino, dico, non è che lo mettono ai giornali.
Però ha una visione
lo
molto,
chiamano,
dice, molto realistica.
L'abbiamo beccato, non ce lo mandare più, se no la prossima volta sono cavoli
beh,
vostri.
Forse anche qualcosa di più pesante, ma comunque alla fine...
Cioè la tortura prima di rimandarla.
Ecco, molto, a volte anche qualcosa di più pesante, però diciamo che alla fine si dovrebbe risolvere in una soluzione incruenta, diciamo, no? O quantomeno definitivamente incruenta, ecco. Però questo fa capire come l'immagine dell'agente segreto che va in un territorio ostile armato sia un'immagine
che
assolutamente
non esiste,
impropria. O naturalmente esiste un operational intelligence, ma a questo punto,
il supporto,
a questo punto io esco di scena e appare una persona che allora in quel caso potrebbe essere la persona, sì, che hanno descritto.
Poi non siete voi, cioè voi siete la mente,
esatto.
Poi ci sono, diciamo,
e poi c'è
la manovalanza,
un braccio nell'operational intelligence, non so, un'operazione di esfiltrazione di una persona che si trova per qualche motivo in un territorio ostile,
cioè devono salvare il culo a uno che sta lì, detto,
esatto,
tradotto per il pubblico,
e lì allora esiste una metodologia che ha molto a che fare per esempio con tecniche di tipo militare. Molto spesso, molto spesso queste persone sono appartenenti ex appartenenti a corpi speciali. Noi da questo punto di vista in Italia abbiamo una grande tradizione, no? La stessa Tuscania dei carabinieri, pensi Tuscania che possono abbinare a caratteristiche di tipo, diciamo, James Bond, anche una esperienza di tipo investigativo. Sono personaggi preziosi in un'organizzazione, però lei capisce che fanno parte di un settore molto specifico che viene utilizzato solo e quando,
diciamo, questa è la parte, poi rappresenta le trame dei filone, le spy story che appassionano,
ecco, sì, diciamo,
è questa la...
Ma diciamo che per esempio nei primi film, perché adesso negli ultimi di James Bond,
guardi Netflix, che ci sono delle serie fantastiche da questo punto di vista. Le consiglio Americans, è la storia proprio di tutte esfiltrazioni nel periodo della guerra fredda di russi che in realtà sembrano americani, che vanno e operano. Poi quando li riportano in Russia, molti li ammazzano perché hanno sbagliato qualcosa, però li riportano in Russia. Ci fermiamo solo un istante, riprendiamo tra poco. 800 24 00 24, mi piacerebbe sapere anche voi se avete curiosità, visto che tutti sono esperti in servizi segreti e in complotti. Qui abbiamo un agente segreto, ex agente segreto, è qui per raccontarci. A tra poco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog.
Per far parte di loro c'è un processo estremamente competitivo. Innanzitutto bisogna avere quasi il massimo dei voti a scuola, non bisogna avere nessuna fedina penale alle spalle, infine è necessario avere una vista perfetta. Dopodiché c'è da passare una specie di test psicologico che comprende anche la macchina della verità. Se dopo i 23 anni avete assunto delle sostanze stupefacenti, siete automaticamente fuori dal gioco. Inoltre bisogna affrontare un duro allenamento fisico. Chi fa parte dei servizi segreti non può bere alcol 10 ore prima dell'inizio del turno di lavoro.
Paolo Salvatore sta facendo delle grandi risate. Ricordo che è un ex agente dei servizi italiani, ha scritto un libro, Spie l'intelligence nel sistema di sicurezza internazionale, edito da... aspetti un attimo, adesso vi dico anche da
la
chi
Lepre.
È. La Lepre, editore La Lepre. È qui a raccontarci quella che è la realtà, perlomeno la realtà dicibile, e lo sottopongo subito a questo test. L'hanno fatto l'alcol test quando non l'hanno assunta?
Ah, lo sai che questa domanda apparentemente mi costringe a non rispondere.
Ah, che non si può dire.
Sì, perché anche se è una domanda apparentemente banale, però io non posso fare riferimento a specifiche
tecniche. L'attività fisica? Lei è venuta a piedi da 10 km da qua stamattina,
sì.
E quindi ha fatto attività fisica e l'hanno fatto.
Beh, perché è l'unica attività che mi rimane a 64 anni se non ti muovi.
C'ho anch'io 64 anni, non è che...
Sì,
siamo coetanei. Beh, andiamo avanti. Allora, abbiamo una telefonata, cominciamo. Emanuele, buongiorno, primo ascoltatore. Emanuele, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno. Mi sento un po' basso. Comunque, buongiorno a tutti e due. Volevo chiedere all'ospite... Praticamente, come servizi segreti si sa...
Lei da dove chiama, Emanuele? No, dal suo accento non mi sembra... Non mi sembra proprio italiano. Lei di dove è, Emanuele? Di...
No, sono rumeno.
Ah, rumeno. Oh, rumeno.
Sì.
Fa parte dei servizi, lei? Lavorato nei servizi? Lavora nei servizi?
No,
la domanda.
Perché scherziamo? No, ma
perché
ho detto tante cose. Sì. A me mi interessava solo una risposta dal signore, dall'ospite, no?
Sì.
Cioè, loro come agenti segreti, non solo voi, in tutto il mondo è così, mettono a punto anche di buttare giù i paesi, le persone.
Faccio una domanda, lei vuol sapere rispetto alla situazione rumena, se in passato...
Sì, c'è... con Ceaușescu praticamente si sente che c'era dentro Mossad, Italia, un po' di tutto, America, un po' di tutto.
Se i servizi italiani hanno contribuito alla caduta di Ceaușescu, questo è il suo rovello.
Più o meno.
Sì, può rispondermi lo Paolo Salvatore, ne sa qualcosa di questa storia?
Beh, io non se non parlare. Altro per ragioni anagrafiche ero molto giovane e soprattutto mi occupavo di altre cose che non dell'intelligence geografica.
Ma come lavorano i servizi
però
in queste
posso
cose?
Dire che, sì. Posso dire che molto spesso si imputa all'intelligence eventi che hanno la causa principale nel paese dove avvengono. Quindi la rivolta...
Sì, per la fine che ha fatto Ceaușescu, sembra che i rumeni da un pezzo ci pensavano.
Direi che l'azione sì, direi che l'azione
non mi pare improvvisata, ecco.
È un'azione che accompagna fenomeni storici, ma non li determina. Quindi, per esempio, un'azione tipica dell'intelligence è l'azione di influenza, che quanto più ha possibilità di successo, quanto più ci sono obiettive ragioni. Pensiamo per esempio alla cosiddetta disinformazia sovietica,
certo,
nel periodo del contrasto est-ovest. Quanto
oggi chiamiamo fake news, ma allora era una cosa molto più interessante.
E il successo di questa strategia era obiettivamente determinata anche dal fatto che c'era una buona fetta dell'opinione pubblica occidentale che non aspettava altro che ricevere notizie da un certo versante. Quindi l'esistenza di forti partiti comunisti in Italia, in Francia, obiettivamente facilitava questa azione di influenza.
Ma lei dice una cosa che ci ha detto giorni fa, abbiamo avuto un esperto proprio di fake news che rivolta un pochino l'idea generale, dice guarda, la fake news è quello che la gente vuol sapere. Esattamente
non
quello
avrei
che vuol
potuto
sapere.
Rispondere meglio.
Ha rivolta
non
completamente l'idea. Mette a punto dei meccanismi proprio mentali, psicologici, per cui noi alla fine andiamo a prenderci quello che ci fa star bene, che ci rassicura.
Le faccio un altro esempio.
Vale anche per la disinformazione.
Assolutamente, ma le faccio un altro esempio come azione di influenza anche per dare un colpo al cerchio e uno a botte, no? Abbiamo parlato dell'attività del KGB, parliamo dell'attività della CIA.
Della CIA, certo.
L'azione di influenza nell'America Latina della CIA. Quanto è stata determinata il successo, purtroppo a volte anche terribile, di questa azione,
certo,
di influenza, no? Determinazione di governi,
vengono formati, gli abbattuti, interessi degli Stati Uniti.
Quanto era determinata da una efficienza intrinseca della CIA e quanto invece dall'applicazione di una dottrina Monroe in quegli anni che durava da circa 150 anni. Quindi c'erano 150 anni di un'azione di penetrazione culturale, ideologica, economica degli Stati Uniti in quei paesi, che favoriva obiettivamente il formarsi per esempio di classi dirigenti cooptate dagli Stati Uniti, istintivamente orientate verso gli Stati Uniti. Nel caso dell'America Latina le forze armate svolgevano un ruolo molto importante. Quindi l'intelligence non determina fenomeni, anche per rispondere all'amico rumeno. Li affianca, e devo dire la verità, quanto questa azione
li facilita quando sono convenienti.
Li facilita quando sono convenienti e li contrasta ovviamente quando invece vanno contro gli interessi. Però ecco, l'idea che l'intelligence crea la minaccia è un'idea...
Allora parliamo di un caso nazionale. Terrorismo in Italia, la voce di popolo, primo, in Italia non ci sono i terroristi perché ci sono degli accordi internazionali, in Italia non ci sono i terroristi perché passano soltanto, abbiamo un piano, oppure in Italia non ci sono i terroristi perché siamo bravi a prevenire, a lavorare. Qual è la risposta?
Allora, io
giusta?
In una recente intervista, se posso,
non abbiamo avuto attentati ancora.
Io
ho
dato una risposta che ho definito da poliziotto,
sì,
e questo ha scatenato un po' di polemiche perché pensavano.
Come
ha
risposto?
Io ho risposto da poliziotto che il fatto che ci siano molti islamici che non hanno la cittadinanza italiana tecnicamente facilita il problema
di non avere attentati.
Certo. Beh, di non avere persone che costituiscono minaccia, che scorrazzano nel territorio nazionale. Perché? Lei ha notato che quando si parla di attentati, per esempio in Francia,
sono tutti cittadini francesi,
ben noti alle forze di polizia, magari oggetto di indagine da parte delle di quelle forze di polizia, però non avendo commesso reati, erano liberi cittadini francesi. Ed è assurdo pensare che la polizia possa controllare 24 ore su 24
faccio un esempio.
Tutti i radicalizzati.
In Casa Monica l'altro giorno, che hanno picchiato la disabile del bar, erano a piede libero. Ieri mattina l'hanno arrestati per associazione mafiosa, violenza. E tutti dicono: ma perché non l'hanno fatto prima? Mancava il movente. Ecco.
Mancava la perpetrazione.
Spada l'hanno arrestato, che ha dato una testata al giornalista. Prima non
quindi
i
vari Merah francesi, il Salawi francesi, erano cittadini francesi e, non avendo commesso reati, erano liberi di organizzarsi e
di muoversi nel territorio, non aver paura che li fermassero e chiedessero i documenti.
Prendiamo che questi cittadini avessero operato in Italia. Erano cittadini di nazionalità straniera. Quasi sicuramente sarebbero stati cittadini al termine delle stesse indagini di polizia, al termine delle stesse degli stessi procedimenti giudiziari. Probabilmente, anche se questi procedimenti giudiziari non avessero scaturito condanne, questi personaggi, con un mero procedimento amministrativo, sarebbero stati espulsi dall'Italia. Quindi è una considerazione eminentemente tecnica. Il cittadino straniero gode di diritti attenuati in un ma questo è logico, no? D'altra parte, come diciamo normalmente, il cittadino, l'ospite addirittura viene definito ospite. Questo però ha generato equivoci, perché pensavano che io chissà quale teoria politica
difesa
volessi,
d'ufficio,
esatto,
faceva.
Poi c'è un altro discorso.
Questa difesa, cioè difesa, è una spiegazione
tecnica
da detto dei lavori.
Come ripeto, da poliziotto, neanche che mi compete, un poliziotto l'avrebbe spiegata meglio di me. Poi ci sono altre
spiegazioni.
Manca
ancora la generazione che in realtà ha creato gli attentati negli altri paesi europei,
la terza generazione. Però poi c'è anche un'altra spiegazione, forse questa è ancora più interessante, e questa la potrebbe dare un sociologo meglio che me. L'immigrazione islamica si sta caratterizzando in Italia è molto diversa da quella che si è caratterizzata per esempio in Francia, in Inghilterra,
qual
in
è la
Belgio. In questi paesi queste comunità sono ghettizzate in grandi banlieue, che diventano da una parte luogo di emarginazione, dall'altra luogo dove più facilmente ci si organizza e dove la polizia può penetrare.
Quindi il principio dell'integrazione, che viene chiamato buonismo, in realtà è quello che un po' ci salva.
Però attenzione, non è perché noi abbiamo una politica di integrazione particolarmente intelligente, è la conformazione della nostra economia. La nostra è un'economia più diffusa. L'operaio che dal Pakistan o dal Marocco viene a lavorare in Italia molto spesso si sistema in piccoli paesi della della Val Padana, no, molto spesso è proprio quella la zona di elezione, e occupando magari case che precedentemente erano occupate da italiani, che magari si sono svuotate per un mero principio demografico, no? È noto che in Italia,
certo,
in Italia facciamo sempre meno figli, e quindi l'integrazione in Italia è un'integrazione più dolce. E il cittadino che viene, e ci sono meno elementi di risentimento. Si ricorda il film L'Odio?
Sì, ho capito.
Se lo ricorda il film L'Odio, quel film francese che suscitò all'epoca.
Beh, chiaro,
ecco, quello potrebbe essere il prequel di quello che poi è avvenuto in queste banlieue. Lei si immagina che in quella situazione descritta nell'Odio appaia un imam wahhabita che comincia a trova un terreno fertilissimo.
Ci fermiamo un altro istante, fra un minuto riprendiamo con il nostro agente segreto. Se avete domande, fatele, se no ascoltate, penso sia molto interessante da ascoltare anche questa trasmissione. Tra poco.
Melog
800 20.
0024 0024. Stiamo parlando, trovo molto interessante questa chiacchiera perché mi toglie molti dubbi miei. Poi se anche gli ascoltatori hanno dubbi possono chiamare all'800 24 0024. Parlo, ricordo, con Paolo Salvatori, un ex funzionario dei servizi segreti italiani che ha scritto un libro, Spie, l'intelligence nel sistema di sicurezza internazionale, edizioni La Lepre. Ci eravamo fermati un attimo sul terrorismo islamico. Ci chiedevamo nella pausa, ma se comunque partisse un ordine dal vertice dell'organizzazione, oggi la chiamiamo ISIS, chiamatela come volete, accadrebbe qualcosa in Italia?
No, perché questo...
Ho la sua teoria su questo, sì.
Ad onta delle semplificazioni giornalistiche devo dire una cosa. Non esiste un jihad, un'organizzazione mondiale che controlla i vari fenomeni di jihad nei singoli paesi. Se c'è una cosa che differenzia il jihad odierno da quello di Bin Laden è proprio la parola d'ordine Nizam la Tanzim, quindi metodo, non organizzazione.
Cioè, quindi, creare un format e esportarlo,
esatto,
fine.
Esatto, quindi attraverso la rete virtuale si indica, tra le altre cose, il coltello da cucina non è un'arma scelta a caso. Esiste un'altra parola d'ordine che è stata in qualche modo ideata da uno dei massimi esponenti del jihad mondiale, che è il coltello da cucina contro il drone.
Certo.
E quindi l'invito a analizzare la situazione nel proprio paese e a scegliere la forma di jihad più opportuna. La forma di jihad ovviamente nei paesi islamici si tramuta in lotta politica, che presuppone anche l'utilizzo di strumenti militari, l'alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza con altre forze che magari hanno cointeressi, esattamente, mentre invece il jihad nei paesi europei ovviamente non può aspirare alla presa di potere e quindi si deve conformare a seconda del paese dove il jihadista, il potenziale shahid, il potenziale martire, vive. Da questo punto di vista l'Italia, per i motivi che dicevamo prima, potremmo pure aggiungerne un altro, ma questo riguarda un po' tutta l'Europa. Se poi andiamo a vedere il jihad si esprime in maniera preoccupante in un'area molto limitata dell'Europa. L'Italia non ha una posizione internazionale particolarmente sovraesposta. E li aggiungo saggiamente, così come non ce l'ha la Germania e tutti i paesi europei. Se andiamo a analizzare veramente i casi dove avviene un jihad organizzato, il panorama si restringe drammaticamente. Direi che è la Francia, il Belgio, sì. Gran Bretagna ultimamente anche in maniera migliore. Ma possiamo dire che la Svezia è minacciata dal jihad perché un giorno, negli ultimi 10 anni, uno squilibrato si è lanciato con un camioncino e ha ferito qualche passante?
Beh, è successo anche in Canada, poi in realtà era un poveraccio che odiava le donne e non c'entrava nulla. Sì.
Quindi, a parte che
poveraccio,
questa eccessiva attenzione sull'Italia che non
Poi voglio fare una domanda adesso, tecnica, visto che siamo vicini alla fine, che mi interessa molto. Oggi ci verrebbe da pensare che con internet, le reti, i social, tutti possiamo fare gli agenti segreti. Le fonti aperte sono sotto gli occhi di tutti. Lo sento dire in una delle università per spie che ogni tanto mi è capitato di frequentare. Lei come la pensa?
Ah, io la penso che oggi, a parte che il segreto ormai è diventato una merce rarissima, e sicuramente le strumentazioni digitali, la possibilità di i social networks complicano tremendamente.
È più complicato per chi fa il lavoro veramente.
Assolutamente.
Non è più facile.
C'è un dibattito in corso nella comunità intelligence, però che ha dei riverberi anche nella stampa aperta. Io per esempio suggerirei un'intervista di un mio ex collega inglese che ha affrontato questo tema in maniera molto aperta nel dibattito in Gran Bretagna su questo argomento.
Cos'è che funziona oggi ancora, secondo lei? Se lei dovesse essere il capo dei servizi, cosa potenzierebbe per farli funzionare?
Beh, io sono una vecchia generazione. Sì. Guardi, quindi, questa risposta la prossima volta inviti qualcuno più giovane di me, perché le darà
vecchio sano informatore.
Per me è la
rete degli informatori.
La spia tradizionale è il buon vecchio sistema che
molti informatori coltivano.
Io la paragonerei al portafoglio clienti di un'azienda. Quante più spie hai nel tuo portafoglio, quanto più la tua azienda funziona.
Quindi farsi una rete umana di persone che nei posti giusti
e ti danno quel valore aggiunto alla conoscenza accessibile che poi è l'intelligence.
Anche perché, finito il principio della privacy, tutti noi sappiamo che tutta una serie di operazioni saranno registrate. Io so che esco da casa, Google mi registra, so che telefono e Google me lo... Ci sono dei momenti della mia vita segreti che sa soltanto il portiere di casa mia, la persona che viene a casa mia a farmi le pulizie, e quindi è lì che lei può lavorare.
Sottoscrivo la sua dichiarazione.
Mi verrà qualcuno a reclutare. Grazie, ringrazio Paolo Salvatori, alla prossima.